Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questa decima lezione della Scuola Biblica e Church. Stiamo trattando ormai da 10 settimane in realtà questo tema che si intitola appunto Evangelizzare con successo. Sta parlando al cuore di tante persone, sta credo facendo capire tante cose per come sono i messaggi, per quanto risulta dai messaggi, dalle email che scrivete. Di questo vogliamo ringraziarvi veramente con tutto il cuore, grazie della vostra, di come seguite, di come state attenti, grazie delle vostre domande, grazie delle vostre obiezioni, grazie per tutto quello che scrivete, perché è talmente importante anche avere un riscontro e vedere anche tramite le domande, tramite le obiezioni, tramite i punti interrogativi, in un modo o in un altro, quasi che a volte diventano quasi esistenziali. Perché mi rendo conto che magari certe cose che vengono insegnate vanno a demolire determinati insegnamenti, certe cose nelle quali si è creduto per tanti anni, per tanto tempo, e per come si è impostata la vita sulla base di ciò che si crede, e di conseguenza, una volta messo in discussione alcune cose, chiaramente non è facile, assimilare tutto in maniera così veloce e automatica, però è bello pregare, è bello andare a studiare, è bello andare a confutare, andarsi a parlare con altri, confrontarsi con altri per comprendere appunto tutti quei punti di domanda che ancora ci sono. Stiamo cercando di rispondere lì dove arriviamo, lì dove possiamo, lì dove abbiamo conoscenza. Paolo dice una cosa interessante, dice in parte conosciamo e in parte possiamo profetizzare, cioè in parte possiamo parlare, discutere, spiegare, perché non abbiamo e non avremo mai pienamente la conoscenza di tutto. In realtà, come disse qualcuno, noi non possediamo la verità, ma è la verità che possiede noi. E la verità che ci possiede si rivela nelle nostre vite in maniera a poco, piano piano, in maniera progressiva. Se avessimo sentito certe cose che abbiamo sentito ieri, magari 10 anni fa, le avremmo rigettate e le avremmo messe di lato in maniera automatica. Quindi è bello quando lo Spirito Santo parla, quando lo Spirito Santo si rivela e ci fa comprendere, ci fa conoscere e ci apre la mente, sicuramente ci mette in grado di pensare. La cosa più importante è che dobbiamo ritornare a pensare con la nostra testa, a leggere la Bibbia con la nostra testa, non semplicemente per quello che ci è stato insegnato, per quello che ci è stato tramandato, altrimenti facciamo lo stesso errore di Giobbe che disse: l'unico modo come io ti conoscevo è perché avevo sentito parlare di te. Ma lui è arrivato al punto di poter dire un giorno: oggi il mio occhio ti vede, cioè ho ricevuto finalmente una rivelazione diretta e chiara da parte tua. Ed è chiaro che in ogni caso, anche quando Dio si rivela in maniera profonda, personale, c'è tanto ancora da imparare, c'è tanto ancora da ricevere, c'è tanto ancora da scoprire. La Bibbia dice, Gesù ha detto, il regno di Dio è come un tesoro nascosto. E proprio oggi ho fatto questa esperienza particolare, mentre stavo sistemando alcune cose a casa, mi sono reso conto che tirando fuori dallo sgabuzzino alcuni scatoli e andando a vedere cosa c'era dentro, mi rendevo conto che avevo delle cose da tempo che non ricordavo di avere, e quando le ho ritrovate per me erano come nuove. E a volte noi cerchiamo, andiamo dietro a cose che già abbiamo e che sono state già seminate dentro di noi, e quando semplicemente andiamo a scavare e riscopriamo questo tesoro è come se fosse nuovo per la prima volta, è come se lo vedessimo, come se l'avessimo in mano per la prima volta. Mi è capitato con delle scarpe che andavo cercando e di tanto in tanto, entrando in un negozio, ho detto: mi piacerebbe comprare questo paio di scarpe. E proprio oggi, andando a rivistare, andando a sistemare un pochettino il macello che c'era in quello sgabuzzino, mi sono reso conto che quelle scarpe che desideravo le avevo già comprate e non le avevo mai state utilizzate. Per me è stato per me un grandissimo insegnamento, un grande esempio. Noi abbiamo le cose, ma non ci rendiamo conto di averle. E a volte chiediamo, a volte speriamo, a volte programmiamo senza renderci conto che già qualcun altro aveva pagato per questo, qualcun altro ci ha regalato quella cosa che in realtà stavamo cercando altrove. Ed è bellissimo, il regno di Dio è come un tesoro nascosto che un uomo, avendo trovato, va, vende tutto quello che ha e trova quel campo e compra quel campo lì proprio dove c'è quel tesoro. E come voi sapete, questa serie di studi che si intitola appunto Evangelizzare con successo, oggi siamo alla nostra decima parte, è nato tutto da un versetto particolare che un giorno stavo leggendo e che credo mi abbia ispirato, mi abbia guidato per sviluppare tutto questo insegnamento che stiamo oggi trattando, basato appunto su Luca al capitolo 10, sulla missione dei 70. Il versetto in questione è appunto Isaia 57, il versetto 14 dice così: e si dirà, appianate, appianate, preparate la via e rimuovete gli ostacoli dalla via del mio popolo. E poi di nuovo al capitolo 62 di Isaia, al versetto 10, è scritto: passate, passate per le porte e preparate la via per il popolo, appianate, appianate la strada e rimuovete le pietre, alzate una bandiera davanti ai popoli. Questo è sicuramente, ci parla e ci dice che c'è un popolo che ancora deve ritornare alla casa del Padre, ed è nostra responsabilità in realtà preparare la via, appianare la strada e rimuovere gli ostacoli. Uno degli ostacoli più grandi che credo debbano essere rimossi è l'immagine errata, l'immagine sbagliata che si è data di Dio in questi anni, in questi secoli. È l'unica vera immagine che è stata mai data in maniera perfetta, in maniera chiara, cristallina, è quella che Gesù ha dato. Un giorno Gesù disse queste parole, voglio leggere in Matteo al capitolo 11, riflettevo queste parole, dove dice qua al versetto 27: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Nessuno ha mai conosciuto realmente il Padre, nessuno ha mai avuto una rivelazione del Padre, nessuno ha mai avuto chiarezza del suo cuore. Nell'Antico Testamento c'era soltanto un'ombra di qualcosa che doveva essere rivelato, non soltanto di Gesù, ma anche della rivelazione che Gesù ha portato, cioè della rivelazione del Padre. Meraviglioso, un giorno Gesù appunto ha potuto dire: chi ha visto me ha visto il Padre, perché Gesù è l'unico che l'ha conosciuto ed è l'unico che può parlare in maniera chiara e ampia e perfetta di chi è il Padre realmente. Gesù un giorno disse: io e il Padre siamo uno. Chi ha visto me ha visto il Padre. Filippo un giorno gli chiese: mostraci il Padre e ci basta, uno dei suoi discepoli. E Gesù rispose: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù è la piena e perfetta manifestazione del Padre. Solo Lui può rivelarci chi è il Padre. E in Luca 10 viene rivelata sempre di più il cuore di Dio in quanto nostro Padre, nel cercare di raggiungere ogni singola persona che si trova sulla faccia della terra. E leggiamo insieme dal capitolo 10 al versetto 1. Stasera sarò quasi svizzero, perché dopo questa lezione andremo subito a fare la nostra riunione che abbiamo a Catania, di nuovo nelle famiglie, nelle case. Dio sta operando in maniera straordinaria, siamo contenti di questo. Dice così Luca 10, il versetto 1: dopo queste cose il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Cioè Gesù manda i suoi discepoli per preparargli la strada, per aprire una via nelle case, nei cuori delle persone. E diceva loro: la messe, la raccolta è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della raccolta che spinga operai nella raccolta. Non pregate per la raccolta, non pregate per la salvezza delle persone, perché le persone sono già state salvate 2000 anni fa, così come tutti siamo peccatori in Adamo, tutti siamo giusti in Cristo. E lo scopo di predicare il Vangelo è quello appunto di manifestare prima di tutto il regno di Dio e portare le persone alla conoscenza del regno di Dio, portare le persone alla conoscenza che c'è un ladro che viene per rubare, uccidere e distruggere, e portare le persone alla conoscenza che c'è soltanto uno che può dare vita e vita in abbondanza, e che può rendere questa vita, la vita che stanno vivendo qui e ora, una vita migliore attraverso la realizzazione del regno di Dio. Non esistono le creature, si nasce figli, si nasce tutti figli di Dio, soltanto che, come scritto, ci sono dei figli che sono già ritornati a casa, quando hanno creduto in Gesù sono ritornati a casa e hanno finalmente gustato la presenza di Dio e hanno finalmente gustato tutti i diritti e tutti i privilegi di che cosa significa essere figli di Dio. Ma ci sono tanti figli che sono dispersi e questo è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo, questo è il motivo per il quale Gesù è morto ed è risorto e ha dato il mandato in Giovanni al capitolo 11 quando il sommo sacerdote di quel tempo, Caiafa, stava parlando, arrivato a un certo punto profetizzò e disse qua, è scritto in Giovanni 11 al versetto 49, dice: voi non capite nulla, volevano uccidere Gesù e stavano creando una distruzione di tutti coloro che credevano, perché Gesù faceva miracoli, dicevano se lo lasciamo andare così tutti crederanno in lui e verranno i romani, distruggeranno il nostro luogo, la nostra nazione. Ma un uomo, uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e che non perisca tutta la nazione, quindi pianificando così l'omicidio di Gesù. Ora, egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi, per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Ci sono figli di Dio che sono tornati a casa, sono figli di Dio che sono dispersi lontano da casa, ed è per questo che Gesù disse: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, sono venuto per restaurare il regno di Dio nel cuore degli uomini. Gesù disse e dichiarò quel giorno: lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, cioè per portare la buona novella ai poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi e rimettere libertà agli oppressi, e per predicare l'anno del giubileo, l'anno della grazia, l'anno del Signore, l'anno della grazia del Signore, l'anno accettevole. E questo è così importante. La volta scorsa abbiamo iniziato quello che era il terzo principio. Vi ricordate i quattro principi che Gesù esprime qui in Luca al capitolo 10? Dice dal versetto 5 in poi: in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Questo è il primo principio. Prima di entrare nelle case, benedite, pregate per le persone che state per raggiungere. E lì, se voi comprendete che ci sono situazioni spirituali di un certo tipo, prendete autorità. Dice Paolo: se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per tutti coloro che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo sta accecando loro le menti affinché non risplenda loro la luce della gloria di Cristo. Quindi preparare la strada, benedire prima, benedire in anticipo. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa, e in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti. Quindi il secondo principio è: associatevi con loro, spendete del tempo, abbiate comunione, state con le persone che volete raggiungere, non predicate subito il Vangelo, non cercate di portarli in comunità o nel vostro luogo santo, non portateli nel Tempio, se possiamo parafrasare quello che Gesù ha detto. Perché? Perché voi siete il Tempio di Dio, voi portate la presenza di Dio, voi portate la potenza di Dio, voi portate la gloria di Dio, voi portate la pace di Dio. State con le persone, acquistate la loro fiducia, conquistate il loro cuore. E poi succederà la terza cosa, quello che Gesù descrive al versetto 9: guarite i malati che saranno in essa. Quando le persone si sentono amate, accettate, non giudicate soprattutto, e quando riuscite ad avere comunione con loro, a stabilire un rapporto di fiducia, le persone si apriranno, avrete l'opportunità di pregare per loro, avrete l'opportunità di mettere le mani lì dove ancora non è stato possibile, e attraverso questo lo Spirito Santo lavorerà. Guarite i malati, non dice pregate per i malati, dice guarite i malati. Gesù dà per scontato che ovunque arriviamo, ovunque possiamo entrare, con qualunque persona possiamo entrare in contatto, noi possiamo portare la cura di Dio, la guarigione di Dio. Quarto principio, alla fine predicate loro e dite: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Un'altra versione dice: il regno di Dio è arrivato fino a voi. Quindi Gesù mette la predicazione all'ultimo posto in realtà. Come dico spesso, come diciamo sempre, noi molto spesso capovolgiamo questo ordine. La prima cosa che vogliamo fare è predicare. Se ci ascoltano, preghiamo per loro. Se sono d'accordo e vogliono continuare, allora ci associamo con loro, dopodiché possiamo benedirli. Ma se noi predichiamo e nessuno ci ascolta, allora noi diciamo magari quelle persone non sono pronte, o le giudichiamo e diciamo sono magari predestinate a non stare con Dio, cioè diciamo tutte quelle stupidaggini. Gesù dice esattamente di fare al contrario. La prima cosa, benedite. Seconda cosa, associatevi con loro. Terza cosa, guarite. Quarta cosa, predicate. La volta scorsa abbiamo iniziato con questo terzo principio, con guarire gli ammalati, vi ricordate? E abbiamo visto quello che è il mandato che Gesù ha dato ad ognuno di noi, in Matteo capitolo 9, il versetto 7, dove Gesù dice appunto: guarite i malati. Magari leggo io velocemente. In realtà è capitolo 10, il versetti 7, dice: andate e predicate dicendo: il regno di Dio, il regno dei cieli è vicino. Guarite i malati, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Poi Marco capitolo 16, questo lo citeremo ancora, Marco capitolo 16 dal versetto 17 in poi: questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome: scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Giovanni capitolo 20, Gesù dà questo meraviglioso mandato dopo essere risuscitato, si fa vedere dai suoi. Giovanni 20, il versetto 21, Gesù di nuovo disse loro: pace, shalom a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. In Atti capitolo 4 vediamo come la Chiesa primitiva operava. Capitolo 4 dal versetto 29 dice: ed ora, Signore, considera le loro minacce. Questa è la preghiera degli apostoli. Concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si compiono segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò, furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E poi continua al capitolo 4 parlando e raccontando dei grandi segni e delle grandi guarigioni che venivano fatti proprio nella Chiesa primitiva, non soltanto da parte per le mani degli apostoli, ma anche per uomini e donne straordinari e semplici. Pensate a Stefano, pensate a Filippo, pensate ad Anania, pensate a quante persone che hanno creduto in questo mandato, hanno operato e sono stati usati da Dio in maniera potente. Gesù dice: guarite i malati. Siamo andati a studiare queste parole nel testo greco. Ci sono diverse parole che vengono tradotte con la parola guarire, ma in questo caso la parola guarite i malati, no? In Luca 10 al versetto 9, quando Gesù dice guarite i malati, questa parola guarire in realtà dovrebbe essere tradotta in maniera più esatta e più corretta con la parola curare o iniziato una terapia. La parola in greco è terapeuo, da cui deriva appunto la nostra parola terapia, e significa letteralmente questa parola curare, significa aspettare e significa alleviare il dolore. C'è chiaramente una grande differenza tra la parola guarire e la parola curare. Quando noi parliamo di guarigione, la prima cosa che pensiamo è qualcosa di istantaneo, miracoli, guarigioni e cose istantanee. Grazie a Dio succedono, le vediamo continuamente: Dio che opera, Dio che guarisce, Dio che libera, Dio che fa cose istantanee. Alcune volte ci rendiamo conto che non è così e c'è bisogno di iniziare una cura. A volte i malati che incontriamo sono malati a volte immaginari, a volte persone che si sono lasciate andare, si sono lasciate andare ad una mentalità sbagliata, preferiscono stare in quella condizione. A volte la condizione di malattia non è altro che la voglia di una persona di sentirsi e di stare al centro dell'attenzione. Ci sono persone che sono molto più consapevoli della malattia che della guarigione. Ieri parlavo a Palermo durante la riunione che ci sono persone assurde, dove abbiamo visto in situazioni veramente drammatiche, dove magari ci sono persone che sono malati terminali, che stanno soffrendo in maniera incredibile, e vedi queste persone accanto che dicono: ah, ma se tu sapessi quello che io, se tu sapessi i dolori che ho io, e non si rendono conto che hanno davanti una persona che magari sta per morire o che è in una situazione veramente disperata. Ci sono persone che parlano delle loro malattie come se parlassero di trofei, che parlano delle loro sofferenze come se parlassero del loro unico e solo stile di vita, e ci rendiamo conto a volte che pregare per qualcuno non è sufficiente, nel senso nel vedere immediatamente una guarigione, ma che c'è bisogno letteralmente di intraprendere una sorta di terapia, e di questo voglio parlarvi un pochettino. La parola malati, qua quando Gesù dice appunto la parola malati, ci sono diverse parole con le quali vengono tradotte, viene tradotta in italiano la parola malato, ma in questo caso appunto quando noi andiamo a studiare nel testo greco la parola malato nel testo greco è asthenes, che significa letteralmente coloro che sono senza forza, coloro che sono deboli, coloro che sono impotenti, e coloro anche che sono, si può tradurre con la parola malato, ma non è semplicemente malato. Quindi il malato di cui parla Gesù non necessariamente in questo caso si sta riferendo a qualcuno che ha una malattia fisica, ok? Quindi la parola guarire deve essere tradotto con la parola curare. La parola malato è coloro che in realtà sono senza forza, coloro che stanno vivendo un momento di grande debolezza, dovuto magari anche ad una malattia fisica, ma non soltanto, perché potrebbe essere anche una situazione dell'anima, una situazione di grande scoraggiamento. Quindi curare i malati, quello che Gesù sta dicendo, è una parola molto ampia, che non deve evocare in noi semplicemente il pensiero del miracolo o della guarigione. Quindi preghiamo, se non succede allora vuol dire che dobbiamo passare a qualcun altro. No, Gesù sta dicendo letteralmente: benedite coloro che state per raggiungere, state con loro, cercate di capire quali sono le loro necessità e i loro bisogni. A volte non è sufficiente semplicemente venire ad una riunione. A volte c'è bisogno di una cura, c'è bisogno di seguire le persone, c'è bisogno di telefonare, c'è bisogno di fare delle visite, c'è bisogno di prendersi un caffè insieme, di uscire insieme, magari di spendere una giornata al mare insieme, una giornata a mangiarsi una pizza o al cinema, stare con le persone, parlare con le persone, farle parlare e fare uscire da loro tutto quello che in quel momento li sta affliggendo, perché, come è stato detto ampiamente, spiegato tante volte, anche scientificamente provato, che il 90% delle malattie oggi esistenti al mondo sono malattie psicosomatiche, quindi frutto di un malessere dell'anima, di un malessere della psiche, di un malessere della mente. E quindi a volte una guarigione non è semplicemente frutto di un miracolo istantaneo o di prendere autorità, eccetera, eccetera. Ma a volte c'è bisogno di una guarigione dell'anima, a volte le persone sono talmente afflitte per cose che sono successe nel passato, ad esempio una mamma che ha perso un figlio, una donna che è stata violentata, abusata, una ragazza costretta alla prostituzione. Quando tu vai a raggiungere queste ragazze nigeriane o per ragazze che vengono dall'Africa, che vengono dall'Europa dell'Est, e ti rendi conto che ci sono situazioni veramente estreme. Magari vedi queste ragazze che sono bellissime, stanno benissimo, ma in realtà sono devastate dentro, e non è semplicemente una guarigione subito, pronti, via, e non è passare la tessera, il bancomat, e vedere subito un risultato. Le guarigioni non si comprano, non si acquistano così in maniera facile. Alcune volte vedi Dio fare cose in maniera istantanea, in maniera veloce, in maniera repentina, vedi certe cose succedere con tanta velocità. A volte hai bisogno di prenderti del tempo. Lo vedo nella vita delle persone che raggiungiamo, con le quali stiamo, con le quali lavoriamo, con le quali stiamo facendo le riunioni, alcune di queste persone che magari ricevono dei miracoli istantanei, delle situazioni improvvise, cose straordinarie che danno loro subito l'idea che Dio è vivo e che si prende cura di loro. Poi ci sono delle situazioni che invece hanno bisogno di essere seguite, curate, hanno bisogno di una terapia, come di Gesù, come dice Gesù. Hanno bisogno di, noi abbiamo bisogno di aspettare un'evoluzione della parola di Dio dentro i loro cuori, la rivelazione. E quindi abbiamo bisogno di comprendere questo principio che è così importante perché ci fa rendere conto che le persone non sono macchine e che dobbiamo stare con loro, dobbiamo prenderci del tempo, a volte avere pazienza perché sono senza forze, a volte sono dei vizi, ci sono delle situazioni, delle dipendenze, dove non è ta, preghiamo il Signore scioglie il legame, no, ci sono delle dipendenze nella mente, delle dipendenze nell'anima e c'è bisogno di curare, di avere pazienza e di aspettare che lo Spirito Santo faccia il suo corso. Quindi a volte non si riesce a portare via il dolore in maniera veloce, ma si può aiutare la persona ad alleviare il dolore. Per questo c'è bisogno di una cura, di una terapia. A volte è un dolore fisico, a volte è un dolore dell'anima, ok? A volte ci rendiamo conto che il lavoro che Gesù ci chiama a fare non è semplicemente un lavoro di parlare agli altri di Gesù. Vedi, forse tu pensi che questo lavoro spetti al pastore, che questo lavoro spetti a un responsabile, a qualcuno che abbia, tra virgolette, una chiamata. No, Gesù sta mandando i suoi discepoli a fare questo. È chiaro, ci sono coloro che hanno un ministerio pastorale, ma Dio chiama tutti a essere pastori e a curare le persone. Ci sono alcuni che hanno una chiamata specifica come evangelista, ma tutti quanto noi dovremmo evangelizzare. Tutti siamo chiamati a profetizzare, come dice Paolo, anche se solo alcuni sono profeti, ok? Alcuni hanno un dono specifico nell'insegnare la parola, ma tutti quanti noi siamo chiamati ad aprire la parola e a cibare le persone che ne hanno bisogno. Ed è così importante comprendere che il lavoro nel corpo di Cristo è qualcosa che ognuno di noi dovrebbe fare. Dice Paolo qualcosa di straordinario nella lettera agli Efesini, proprio quando parla dei ministeri e spiega qual è il compito dei ministeri e dei ministri. Efesini 4:11 dice: Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, evangelisti, pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi e per l'opera del ministero. E per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi i ministri, con i loro ministeri, con il dono che hanno ricevuto da Dio, servono per perfezionare i santi affinché compiano l'opera del ministero. Quindi significa che tu ed io siamo chiamati a compiere l'opera del ministero. Tu ed io siamo chiamati in un modo o in un altro a compiere questa opera meravigliosa. Vai, benedici le persone, stai con loro. Guariscile, curale, prenditi cura di loro e predica loro che il regno di Dio è arrivato fino a loro. Quindi avevamo detto la volta scorsa che avremmo insegnato come ministrare la guarigione. Chiaramente è un discorso molto ampio, non possiamo farlo in 30 minuti, ma vorrei darvi delle cose molto semplici, molto veloci per comprendere in maniera chiara questo concetto. Come si ministra la guarigione? Ci sono diversi modi come si può ministrare la guarigione e lo leggiamo nel Nuovo Testamento. La guarigione viene ministrata attraverso la fede di chi ministra, ok? In Marco 16, scusate, è Dio che mi sta chiamando? No, è mia sorella che sta chiamando. Risponderanno altri. La fede ti permette di ministrare la guarigione, ok? A volte, e seguitemi in questo perché a volte si fa confusione e quando noi abbiamo confusione non abbiamo l'umiltà di comprendere che non riusciamo a capire tutto. A volte diventiamo giudici, a volte facciamo uscire dalla nostra bocca delle sentenze nei confronti delle persone. A volte si prega per le persone le cose non accadono. Ho sentito molto spesso questo. Dio non ti guarisce perché tu non hai fede. È vero che c'è bisogno di fede per ricevere, ma è anche vero che la scrittura ci insegna che possiamo ministrare con la nostra fede senza bisogno che le persone credano. La Bibbia è piena di questi insegnamenti e anche gli Atti degli Apostoli. Io vorrei citare alcuni esempi. Guardate in Giovanni, al capitolo 5. Dal versetto 1 troviamo la storia di questo paralitico, la storia del paralitico di Betesda. Io mi confido nel fatto che voi conosciate questi episodi, che io posso andare velocemente. Se in questo caso, se non è così, vi consiglio di prendere gli appunti o di riascoltare questo video, questo messaggio in audio, e di prendere questi riferimenti per andarli a leggere. Giovanni, il capitolo 5, dal verso 1 al versetto 8, racconta la storia di quest'uomo, questo paralitico, che era 38 anni, da 38 anni era infermo, ed era lì alla piscina e aspettava che di tanto in tanto, si è scritto che un angelo scendeva, che muoveva le acque di questa piscina, e il primo che entrava, che si immergeva nella piscina, veniva guarito di qualunque malattia. Ora, dice qua al versetto 5 che c'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? E l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado un altro vi scende prima di me. E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E l'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora, quel giorno era sabato. Qua vediamo una chiara dimostrazione che la guarigione che Gesù diede a quest'uomo era una guarigione che non dipendeva dalla fede di quest'uomo. Gesù ministrò con la sua fede. Gesù ministrò con la fede. Ora, so quello che qualcuno sta pensando, ma Gesù è il Signore, è Lui che guarisce. No, Gesù, tutte le persone che Lui ha guarite, non le ha mai guarite in quanto Dio, ma perché era unto dallo Spirito Santo, in quanto uomo, come ognuno di noi, unto dallo Spirito Santo, che agiva per fede. Vi ricordo quello che Gesù dice qualche versetto dopo, in Giovanni proprio 5, Giovanni 5, versetto 19, dice loro: in verità io vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso, se non quello che vede fare al padre. Le cose infatti che il padre fa, le fa ugualmente anche il figlio. E poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che gli fa, gli mostra opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati. Poco prima disse: il padre mio opera fino ad ora e anche io opero. Quindi Gesù ministra come uomo unto di Spirito Santo e di potenza nella fede. Quindi Gesù ministra la guarigione nonostante quest'uomo non avesse fede, assolutamente. Quest'uomo neanche sapeva che si trovava di fronte a Gesù, e Gesù lo guarisce. Ricordiamo la storia di Lazzaro. Quanta fede doveva avere Lazzaro per essere risuscitato? Chiaramente nessuna. Gesù disse a Marta: se tu credi, non ti ho detto che se tu credi tu vedrai la gloria di Dio. Ma la fede di Marta non serviva per la resurrezione, serviva per lei stessa. Ora Gesù ministra questo miracolo, questa potente operazione, attraverso il fatto che lui credeva. Lui era unto di Spirito Santo e di potenza, credeva nel fatto che doveva fare un miracolo e lo fece. Chiamò Lazzaro dalla tomba, Lazzaro uscì, non perché Lazzaro avesse fede. In Atti, al capitolo 3, vediamo la guarigione del paralitico alla porta del Tempio, detta Bella, che chiedeva l'elemosina. Dice al capitolo 3, versetto 3 di Atti degli Apostoli: costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese a loro l'elemosina. Allora Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa, un'offerta da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che io ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Alzati e cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le sue caviglie si rafforzarono. Quindi Pietro e Giovanni ministrarono questa guarigione nonostante l'incredulità di questo zoppo, e quell'uomo fu guarito all'istante. In Atti degli Apostoli, al capitolo 9, al versetto, dal versetto 32 e al versetto, fino al versetto 43, si parla di due guarigioni, si parla di Enea, che era paralitico, e si parla di questa donna Tabita che era morta. Pietro guarì quest'uomo Enea senza aver bisogno di fede da parte di quest'uomo e gli disse: Gesù Cristo, Gesù il Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Ed egli subito si alzò. Poi fu chiamato a casa di una donna che era morta, si chiamava Tabita, ed era questa donna era morta, così come all'episodio di Lazzaro, i morti non hanno fede. Pietro prega per lei, dichiara la sua guarigione, vita su di lei, e così questa donna fu risuscitata. In Marco, al capitolo 16, che abbiamo appena letto, il mandato di Gesù è quello di imporre le mani sugli infermi e guarirli. Quindi c'è un modo di ministrare la guarigione attraverso la nostra fede, senza bisogno della fede di chi riceve. Questo è molto importante, perché questo mette su di noi una responsabilità di essere sempre pronti, di essere sempre forti nella fede, attivi, dinamici, e di rispondere anche alla disperazione che c'è nella vita delle persone. Il secondo modo per ministrare la guarigione è attraverso, anche in collaborazione con la fede di chi riceve, ok? Guardate in questi episodi, in Marco al capitolo 5, al versetto 25, troviamo la storia di una donna che aveva un flusso di sangue, aveva un'emorragia da 12 anni. Marco 5, leggiamo dal versetto 25. Ora, una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni, aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, perché diceva, se solo tocco le sue vesti, sarò guarita. E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero: non vedi che la folla ti stringe da ogni parte? Tu dici: chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto a lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: figliuola, la tua fede ti ha guarita, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Questa donna non chiese una guarigione, non chiese l'imposizione delle mani, non chiese preghiera per lei. Questa donna aveva fede perché era convinta che se toccava il lembo della sua veste, le sue vesti, lei sarebbe stata guarita. E la guarigione era lì pronta. E questo è bellissimo, perché è uno dei pochissimi episodi che noi vediamo nella scrittura dove una donna riceve, qualcuno riceve senza chiedere. Questa donna andò letteralmente e si prese quello di cui lei aveva bisogno, ed è un esempio straordinario, al punto tale che Gesù si ferma, non la lasciò andare così. Gesù voleva conoscere questa donna straordinaria, voleva conoscere chi fosse stata la persona che aveva tirato, che si era preso qualcosa senza neanche chiederlo. Gesù si fermò, non era arrabbiato, era sorpreso. Chi mi ha toccato? Io voglio conoscere la persona che ha fatto questo, perché è una persona che sta dimostrando come funziona realmente la fede. Infatti Gesù disse una cosa molto interessante. Gesù disse: figliola, la tua fede. Gesù non disse: io ti ho guarito. Gesù ha detto: la tua fede ti ha guarita, vai in pace e sii guarita dal tuo male. La stessa cosa, che questa espressione meravigliosa la possiamo vedere vediamo se lo trovo. Comunque tutti quanti conosciamo la storia del cieco. Vediamo se lo trovo velocemente, dai. La storia del cieco, vi ricordate Bartimeo che è arrivato a un certo punto, Marco capitolo 10, giunsero a Gerico dal verso 46, ed è come gli usciva da Gerico i suoi discepoli, una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare, a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Scusatemi, si è interrotta la diretta. Stavo leggendo da Marco, capitolo 10, e dice al versetto 48: molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: fatti animo, anzi, egli ti chiama, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendogli la parola, disse: che cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha guarito. E quando noi leggiamo in un altro Vangelo c'è questa espressione bellissima dove dice: Gesù, ti sia fatto secondo la tua fede, ti sia fatto secondo la tua fede. Quindi quanto è importante anche ministrare guarigione avendo la fede di chi sta ricevendo, perché è tutto molto più semplice. Guardate in Atti degli Apostoli, al capitolo 14, guardate questo episodio veramente molto particolare che ci fa comprendere sempre di più quanto è bello magari non solo ministrare guarigione attraverso la nostra fede, ma vedere la fede di chi deve ricevere anche. In Atti degli Apostoli, al capitolo 14, al versetto 8, questo è l'Apostolo Paolo, dice: ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì Paolo parlare che, fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Guardate quello che è bellissimo che è scritto nel versetto 9. Costui udì parlare Paolo che, fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, gli disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Una guarigione che non aveva a che fare neanche con... non fu data attraverso l'imposizione delle mani, ma semplicemente con un ordine particolare. Ora, quando noi vediamo queste cose, ci sono tanti esempi, chiaramente per questione di tempo non vado oltre. Il tipo di ministrazione in questi casi è molto semplice. Non consiste nel chiedere a Dio di guarire, ma di comandare alla malattia di scomparire. Lo ripeto, questo tipo di ministrazione, quando si prega per i malati attraverso la propria fede e vedendo la fede nella vita di coloro che devono ricevere, non vediamo mai che ci siano preghiere, tra virgolette, per la guarigione. Andate a leggere, voi non troverete mai qualcuno che si mette là e dice: Padre, ti prego nel nome di Gesù, guarisci questa persona, ti prego nel nome di Gesù, guarisci questa malattia. Voi non troverete mai questa espressione nel Nuovo Testamento. Tutte le volte che Gesù ministra, tutte le volte che i discepoli, che gli apostoli ministravano, erano sempre dei comandi. Quindi il tipo di ministrazione era molto semplice. Non consiste nel chiedere a Dio di guarire, consiste nel comandare alla malattia di andarsene, consiste nel comandare alla persona di essere sanata, del tipo: sii guarito nel nome di Gesù, oppure alzati in piedi. O in determinate situazioni, a volte, in alcuni casi, bisogna comandare ad uno spirito di andarsene, come è successo nella vita delle persone che magari erano sorde, che erano mute, e che si cacciava via quello spirito sordo, quello spirito muto, e dove Gesù poi ministrava la guarigione. Alcune guarigioni avvengono attraverso la liberazione, bisogna cacciare un'opera del diavolo, bisogna distruggere un'opera del nemico per poi ministrare la guarigione. L'altro modo in cui si ministra la guarigione, come abbiamo accennato qualcosa la volta scorsa, è tramite la cura. Ci sono persone malate che non hanno bisogno di guarigione, hanno bisogno di liberazione, ma non liberazione da demoni, hanno bisogno di essere liberate nella mente. Perché? Perché hanno come abbiamo spiegato la volta scorsa, hanno uno spirito di infermità. La parola spirito, abbiamo detto la volta scorsa, dal greco, non significa necessariamente un'entità spirituale, La parola spirito, dal greco pneuma, che significa appunto corrente d'aria, significa respiro o brezza, significa anche, la parola pneuma è riferito allo spirito umano, è riferito agli spiriti, quindi agli angeli, è riferito ai demoni, è riferito a Dio. Quando Gesù dice Dio è spirito e coloro che devono adorarlo devono adorare in spirito e verità, Dio è pneuma, quelli che lo adorano lo devono adorare in pneuma e verità. Quindi Dio è spirito, è un'entità spirituale e quelli che lo adorano lo devono adorare con il loro spirito o con un'attitudine spirituale. La parola spirito, pneuma, significa anche disposizione mentale. Gesù dà un mandato, dà il mandato in Atti 10, in Luca 10, al versetto 9, quando dice guarite i malati che saranno in essa. E questa parola guarire, abbiamo detto che dal greco terapeu, significa terapia, significa curare, significa avere, significa aspettare, significa alleviare il dolore, significa avere pazienza con le persone. E ci sono persone che sono malati, come viene descritto proprio in Luca 9, persone che sono degli astenes, cioè sono persone deboli, sono persone senza forza e hanno bisogno di essere curate, hanno bisogno di essere seguite. Alcune persone hanno bisogno di essere letteralmente curate e liberate da uno spirito di infermità, come abbiamo detto la volta scorsa, cioè da una disposizione mentale all'infermità. Ci sono persone che sono molto più coscienti, abbiamo detto, della loro infermità che della guarigione che possono ricevere. Un po' vi ricordate come il lebbroso, quando si prostra davanti a Gesù e gli dice in Matteo capitolo 8 dal versetto 1 in poi, il lebbroso che arriva da Gesù si prostra con la faccia a terra e dice: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Come per dire: io credo che tu possa fare ogni cosa. E chiediamolo alle persone, qualunque persona tu chiedi, tu pensi che Dio possa fare un miracolo? Tutti ti risponderanno: sì, certo, credo che Dio possa fare un miracolo, è chiaro. Ma non tutti credono che Dio voglia fare un miracolo. Ecco le parole, la domanda del lebbroso: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Come per dire: io so che tu puoi farlo, ma non ho fede che tu voglia farlo. Ed ecco perché Gesù deve rispondere, ed ecco perché dobbiamo insegnare, ed ecco perché dobbiamo predicare il Vangelo del Regno, ecco perché dobbiamo dare la buona notizia alle persone, perché le persone hanno bisogno di un rinnovamento della mente. Io dopo 30 anni ho bisogno di un rinnovamento della mente e devo continuamente rinnovare la mia mente, fare spazio alla cultura di Dio, alla volontà del Padre, al cuore del Padre nella mia vita e continuare a dichiarare che la volontà di Dio per la mia vita è buona, accettevole, perfetta. A volte succedono le cose, andiamo nel panico, ci pensiamo, riflettiamo, forse Dio sta facendo questo, sta permettendo perché io possa imparare la lezione, o Dio mi sta punendo. E continuamente dobbiamo rinnovare la nostra mente e dire: no, Dio non punisce, no, Dio non te la fa pagare, no, Dio non ci tratta come meritano i nostri peccati, perché la volontà del Padre per noi è buona, accettevole, perfetta. Ed ecco perché dobbiamo continuare a predicare, dobbiamo continuare ad insegnare, dobbiamo continuare a stare insieme, dobbiamo fare riunioni e insegnare la parola di Dio affinché le persone possano entrare nella giusta mentalità, rinnovarsi nella mente e uscire fuori da questo spirito di infermità, da questa disposizione mentale, da questa attitudine all'infermità, da questa attitudine alla povertà, da questa attitudine alla debolezza, da questa attitudine al disastro, da questa attitudine all'ansia, alla paura, alla sollecitudine. Ho visto persone guarite, miracolate, e ritornare ad essere malate di quella stessa infermità, di quella stessa malattia della quale erano stati guariti o liberati. Perché? Perché una cosa è ricevere il miracolo, una cosa è vivere nel miracoloso ogni giorno. Una cosa è ricevere un dono soprannaturale, un'altra cosa è vivere nel soprannaturale ogni giorno. Allora Dio non vuole semplicemente provvedere il pesce per noi, Dio vuole insegnarci a pescare. Dio non vuole semplicemente provvedere un miracolo, provvedere economicamente. Dio vuole insegnarci come vivere nel soprannaturale. Ed ecco perché abbiamo bisogno di essere curati e di curare a nostra volta le persone. Perché? Perché le persone hanno bisogno di insegnamento, le persone hanno bisogno di comprensione, le persone hanno bisogno dello spirito di fede. Guardate in Seconda Cronache, quando parlo di spirito, ripeto, sto parlando dell'attitudine, sto parlando della disposizione mentale. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 13, Paolo dice: ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto e perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo. Che cos'è lo spirito di fede? Non è un angelo, non è un'entità spirituale. Lo spirito di fede di cui parla Paolo nella cultura ebraica, tutti sapevano questo. La parola spirito significa attitudine, significa disposizione mentale verso qualcosa. Molti hanno lo spirito dell'incredulità, ma non perché hanno un demone, ma perché hanno una disposizione mentale a questo. Molte persone sono molto più coscienti del fallimento che del successo. Ed ecco perché bisogna insegnare sul regno di Dio, bisogna insegnare sul regnare, sul dominare, sulla vera autorità. Ecco perché bisogna continuare ad insegnare sull'identità in Cristo, sull'eredità in Cristo, sull'autorità in Cristo. Perché le persone non si rendono conto di chi sono, di ciò che sono state fatte, di come sono state fatte, del motivo per il quale sono state create. Siamo stati creati per regnare, siamo stati creati in maniera stupenda, siamo stati creati affinché nessuna cosa malvagia possa accostarsi alla nostra tenda. Gesù ha detto: vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Paolo parla di uno spirito di fede, e questa attitudine, questa disposizione mentale viene attraverso l'ascolto della parola di Dio che arriva nei nostri orecchi, l'ascolto dello Spirito Santo che parla al tuo cuore e ti rivela le sue promesse, ti rivela i suoi piani, i suoi progetti per la tua vita. Paolo scrive a Timoteo, guardate in Seconda Timoteo al capitolo 1, Seconda Timoteo capitolo 1, Paolo scrive questa lettera in un momento in cui Timoteo è all'estremo, è il momento in cui Timoteo è sul punto di crollare, sul punto di mollare. Se voi leggete la seconda lettera di Timoteo, è la lettera che un padre scrive a un figlio incoraggiandolo a non mollare, a tenere duro. E guardate qua, Paolo, apostolo, che scrive a Timoteo, è apostolo, ma è un padre che sta scrivendo al figlio, come dice qua al versetto, come dice che nella prima lettera di Timoteo dice: al mio vero e caro figlio in fede. Quindi Timoteo per Paolo è come un figlio. Al versetto 6, in seconda Timoteo, al capitolo 1, dice così al versetto 6: per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Qual era il momento che stava attraversando Timoteo? Timoteo era in una fase di grandissimo scoraggiamento ed era in un momento in cui lui voleva mollare tutto e era stato preso il suo cuore, era stato imprigionato dalla paura, dalla paura di fallire, dalla paura di non farcela, dalla paura di cadere, dalla paura di peccare, dalla paura di vanificare la grazia di Dio. E Paolo, come un buon padre, deve scrivere a questo figlio. Guardate, il modo in cui lui scrive al figlio è diverso dal modo in cui scrive alle chiese, ok? Perché in quel momento quella cosa gli sta bruciando dentro e vuole vedere Timoteo rialzarsi. Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Perché gli dice questo? Perché Timoteo era in quel momento attanagliato dalla paura, in quel momento non era più cosciente della chiamata di Dio nella sua vita, della potenza della resurrezione. Paolo addirittura deve scrivere tante cose, gli dice così: figlio mio, capitolo 2, versetto 1, fortificati nella grazia, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Guardate qui più avanti al versetto 8, dice così: ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risorto dai morti. Paolo deve ricordare, deve scrivere a Timoteo che Gesù è risorto dai morti. Perché glielo scrive? Perché in quel momento Timoteo era totalmente prostrato nella sua depressione, nel suo scoraggiamento. Più avanti al capitolo 4, al versetto 5 dice: sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fai l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministerio. Quindi, qual è il modo in cui noi possiamo curare le persone? Curare i malati, metterli in terapia, dare loro modo di imparare, dare loro modo di crescere e quindi avere pazienza con loro, i malati, coloro che sono deboli, coloro che sono senza forza. E abbiamo bisogno di comunicare loro lo spirito della fede. Paolo dice: Dio non ci ha dato lo spirito di paura, ma uno spirito di amore, di uno spirito di forza, di amore e di disciplina. C'è un'attitudine, come dice qua, una disposizione mentale alla forza, all'amore, alla disciplina. Ed è per questo che le persone vanno curate. Le persone che hai davanti non sono macchine, le persone che abbiamo davanti non sono macchine, non sono pezzi di carne, sono persone che hanno dei sentimenti, hanno delle emozioni, hanno delle paure, hanno dei traumi, hanno un passato e hanno una vita presente. A volte noi non comprendiamo e pensiamo che imporre le mani è via. Io ho conosciuto persone malate che non volevano essere guarite perché avevano paura di perdere la pensione. E non è uno che è successo in tutti questi anni nella mia vita. Ne ho conosciute tantissime persone che non volevano essere guariti per paura di perdere la pensione. Che ci fai? Che cosa gli dici a persone del genere? È incredibile, non puoi pregare per loro. Allora, voglio concludere leggendo quello che era gli Atti degli Apostoli al capitolo 2. Quella che era proprio la Chiesa, il modo di vivere della Chiesa. In Atti, capitolo 2, il versetto 42, dice così: ed essi erano tutti perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore, molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Ora tutti coloro che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio, rompendo il pane di casa in casa. Prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati, cioè coloro che credevano in Gesù. E quindi ci rendiamo conto che il curare le persone, il guarire i malati, significa prendersi cura di coloro che ne hanno bisogno. Lì dove ci sono dei miracoli istantanei, delle guarigioni improvvise, gloria a Dio, il Signore ne viene glorificato e le persone beneficiano di tutto questo. Ma ci sono persone, ci sono casi che hanno bisogno di grande pazienza. Possiamo ministrare la guarigione attraverso la nostra fede. Ancora in maniera più semplice possiamo ministrare la guarigione attraverso la nostra fede, la fede di coloro che ci stanno, che stanno ricevendo. Ma ci sono casi in cui dobbiamo spendere del tempo, aspettare, iniziare una terapia, letteralmente, una cura nel vero senso della parola. E attraverso l'insegnamento, attraverso la condivisione, e il cambiamento di pensiero, il rinnovamento della mente, le persone saranno pronte a ricevere questa meravigliosa e straordinaria bontà che viene descritta nei Vangeli e che in un modo o in un altro sta conquistando ancora oggi la vita di milioni e milioni e milioni di persone in tutto il mondo, ogni singolo giorno. Alleluia. Preghiamo. Grazie Padre, grazie per questo tempo insieme, grazie per questa opportunità e vogliamo benedirti, vogliamo ringraziarti, grazie per come tu operi, grazie per come tu ti riveli nelle nostre vite, grazie ancora per quello che andremo a fare fra poco e vogliamo benedirti nel nome di Gesù, amen. Grazie per tutti coloro che sono stati in linea, che ci hanno seguito e fra credo un'oretta così ritorneremo in diretta per la riunione in casa a Catania. Una buona serata a tutti quanti.